Questa mattina vi invito ad ascoltare la trasmissione dalle 8 in poi, perché abbiamo un'intervista ad un personaggio veramente molto molto importante, il dottor professor Paolo Lissoni, che è considerato uno dei massimi ricercatori italiani ma anche mondiali sulla ghiandola pineale, definita la ghiandola praticamente anticancro. L'abbiamo strappato ai suoi impegni professionali, perché lui fa ricerca attiva proprio all'ospedale di Modena, ma ce ne parlerà lui, e siamo riusciti a strapparlo proprio per una mezz'oretta, per tre quarti d'ora, per svolgere questa intervista. Quindi ascoltate, perché è Paolo Lissoni, un ricercatore che è impegnato proprio in una ricerca estremamente delicata, perché lui e il suo staff stanno cercando proprio di trovare un connubio possibile fra quello che è la parte fisica, praticamente la parte materiale della realtà, con quella che è anche un po' la parte spirituale, più sottile, più difficile da quantificare. Lui con il suo staff stanno facendo proprio questa ricerca, stanno trovando un connubio possibile, e ce ne parlerà lui. È una ricerca d'avanguardia, molto problematica ma anche estremamente affascinante, e quindi per chi vuole sentire proprio uno scienziato, un ricercatore che è impegnato in una ricerca di frontiera estrema, una ricerca estremamente affascinante, estremamente problematica ma anche molto promettente, dalle 8:05 fino alle ore 9 circa. E per me è un grande onore, un grande piacere avere Paolo Lissoni questa mattina al telefono. Vi leggo un breve profilo del personaggio Paolo Lissoni. Laureato in medicina e chirurgia, specializzato in endocrinologia, oncologia medica e medicina interna. È anche teologo, oltretutto, dirigente responsabile di attività specialistica per l'oncologia presso l'ospedale San Gerardo di Monza, docente presso la scuola di chemioterapia e di oncologia presso l'Università Statale di Milano. Autore di numerosi libri, tra i quali Teologia della Scienza, La psicologia nelle malattie tumorali, Psiconeuroendocrinologia e altri testi di divulgazione. Quindi è anche un poeta e un ricercatore spirituale. È un personaggio veramente che io ho avuto il piacere di conoscere al congresso che il Circolo Culturale Pierluigi Ghina ha fatto nel settembre del 2010. Lui non era un relatore a quel congresso, ma accompagnava Giusy Messina, che è anche lei una psicologa e ricercatrice che fa parte del suo staff, proprio al congresso del 2010 fatto al Palacongressi di Montegrotto, organizzato dal Circolo Culturale Pierluigi Ghina. La dottoressa Giusy Messina ha fatto un intervento proprio sulla melatonina, questa molecola definita appunto anticancro. Quindi questa mattina facciamo proprio un intervento con il professor Paolo Lissoni, e dopo le 9, per completare proprio l'argomento, che secondo me è estremamente interessante, perché si sta cercando proprio di trovare un collegamento fra, ma ce ne parlerà dettagliatamente il professor Lissoni, si sta cercando di trovare un collegamento fra la parte materiale e la parte spirituale, con l'anima, praticamente fra parte materiale ed anima, e questo collegamento ricercato da secoli, intuito da molti ricercatori, se ne parlava già millenni fa, no? Anche la tradizione egiziana e la tradizione anche indiana ne parlavano, proprio anche la tradizione tibetana, ma un po' tutte le tradizioni storiche, le medicine tradizionali parlavano proprio dell'importanza della ghiandola pineale. E il professor Lissoni e il suo staff si sono messi in testa proprio di cercare di mostrare e fare ricerca proprio su questo. Ed è molto affascinante, quindi invito un po' tutti a stare in ascolto, perché sarà proprio interessante parlare con il dottor Lissoni. Allora, abbiamo in collegamento il professor Lissoni. Professore?
Sì.
Eccolo qua. Buongiorno professore. Ricordo che siamo in collegamento con il professor Lissoni, professor Paolo Lissoni. Avevo anticipato prima della pubblicità, ho letto proprio un profilo del professor Lissoni e anche della ricerca che il gruppo del professor Lissoni sta portando avanti presso l'ospedale di Modena, vero professore?
Presso l'ospedale di Monza, sì.
A Monza, scusi. Allora, professore, ci può spiegare perché è così importante questa ghiandola pineale per noi uomini, per la nostra vita?
La ghiandola pineale, dal punto di vista anatomico, è una delle 7 ghiandole endocrine. incredibilmente in nessuna università d'Occidente in qualche modo viene insegnata, in altre parole viene scotomizzata, vale a dire non se ne deve parlare in qualche modo. Questo parte da un pregiudizio storico, vale a dire siccome questa ghiandola tende a calcificarsi, quindi a in qualche modo ad avere delle precipitazioni di calcio, a tal punto da essere visibilissima con una banale radiografia della testa, dove le calcificazioni appaiono come una rilevante, ecco, si pensò che questa ghiandola fosse non più utile nella specie umana, vale a dire fosse una specie di residuo delle precedenti specie biologiche, perché un tempo questa ghiandola era un occhio fisico proprio con una funzione addirittura esterno. Oggi nel mondo c'è ancora una tipologia di iguana nelle isole Galapagos dove questa ghiandola è ancora un occhio posteriormente, per cui questo animale è in grado di vedere davanti e dietro. Nell'evoluzione successiva si pensò appunto che fosse non più utile, quando invece attorno agli anni 50, circa 60, si iniziò a studiare questa ghiandola e si vide che produceva ormoni, quindi pur avendo queste calcificazioni non era un segno di esaurimento della sua funzione, ma all'opposto questi precipitati di sali di calcio apparivano come cristalli in grado di percepire la condizione magnetica, ecco, per cui questa ghiandola viene sempre di più a configurarsi come la struttura del nostro corpo in grado di differenziare i ritmi universali, in particolare il ritmo della luce e delle tenebre. In altre parole,
prego dottore.
Ecco, è di trasdurre questo messaggio in un cambio, in una modulazione della biologia del nostro corpo. Mi spiego. L'occhio fisico con la retina vede, percepisce la luce, ma dà al nostro corpo, dà a noi stessi, semplicemente un'informazione, razionale. Ecco, vediamo la luce, sappiamo che giorno, sappiamo che dobbiamo iniziare l'attività lavorativa, ma non ci danno delle informazioni. Mentre invece la condizione di luce e di buio recepita dalla ghiandola pineale modula il nostro corpo in funzione di ciò che serve, per cui la luce si configura effettivamente come il principio fondativo della vita. Già questa visione in qualche modo tendeva a riconciliare la medicina con la filosofia e con la teologia. Se noi sappiamo tutti che l'inizio della Genesi dell'Antico Testamento è proprio con il primo atto creativo di Dio, è la luce e quindi la separazione fra la luce e la tenebra. Questo che sembrava un messaggio puramente religioso, filosofico o teologico, improvvisamente sulla scena del divenire della scienza medica si configura rilevante anche dal punto di vista medico. Perché? Perché il primo atto dello stato di salute è la capacità di differenziare la luce dalle tenebre. Questo è il ritmo fondativo. La scomparsa di questa capacità è uno dei primi segni di uno stato di patologia. Verso gli anni, fine degli anni 50, si scoprì un ormone che era appunto la cosiddetta melatonina, quindi la ghiandola pineale non era solo una struttura anatomica, ma si iniziava a comprendere cosa produceva. Il nome melatonina deriva semplicemente dal termine distruttore del nero. Perché? Perché i primi esperimenti condotti dal loro professor Lerner, iniettando questa melatonina nella rana, la rana improvvisamente si depigmentava e quindi diventava bianca, da qui il nome. Via via poi si è prese atto che questo era solo l'effetto più evidente di questo ormone, che tra l'altro è presente solo nelle specie involute e non più nelle specie. Un'altra caratteristica che si evidenziò fu in pratica nell'animale, nel gallo ad esempio, l'asportazione chirurgica sperimentale di questa ghiandola, che risiede nella sommità del capo, posteriormente a livello encefalico, si notava appunto che in qualche modo si induceva uno sviluppo sessuale precoce.
Allora,
per cui i due diciamo aspetti che si configuravano erano: uno, la regolazione dei ritmi biologici, in particolare la luce e la tenebra; secondo, in qualche modo un controllo sullo sviluppo sessuale. E in effetti venne poi dimostrato che anche nell'uomo uno dei primi eventi che presiedono allo sviluppo puberale è appunto il progressivo ridursi della produzione notturna di questo ormone. Quando poi iniziarono le prime ricerche cliniche, divenne poi possibile dosare proprio a livello ematico nel sangue i livelli circolanti di questo ormone, e si vide proprio che lo stato di salute è caratterizzato dalla presenza di un ritmo luce-buio, con la produzione di questo ormone molto maggiore nelle ore notturne e progressivamente meno nelle ore di luce. Questo ritmo è una condizione assoluta di stato di sanità. Tantissime patologie gravi, come la depressione, come gli stessi tumori, eccetera, sono caratterizzati fra i primi sintomi proprio dalla progressiva perdita di questo ritmo. Quindi è come se la malattia fosse innanzitutto un progressivo sganciarsi dai ritmi universali, e nessun corpo biologico, nessun corpo vivente è in grado di autoporsi a salute se separato dai ritmi universali. Successive ricerche, sempre sperimentali, fra l'altro diffuse in tutto il mondo, dimostrarono sempre più che questa ghiandola aveva effetti antitumorali. In altre parole, asportando sperimentalmente questa ghiandola nell'animale, si osservava un'aumentata incidenza spontanea di tumori, e già in presenza di un tumore, in pratica, una sua rapida crescita, una sua rapida diffusione metastatica. Cosa avvenne? Avvenne che pressoché in tutte le parti del mondo dove si studiava questa ghiandola, ci fu un momento verso gli anni 70-80 in cui lo studio della pineale era proprio fra i principali argomenti della medicina, però erano sempre condotti da ricercatori sperimentali, per cui il passaggio alla clinica era praticamente inesistente. L'esperienza nostra, diciamo, potremmo dire di Monza, ma in generale oserei dire tendenzialmente del nord Italia, perché nel frattempo sorsero più gruppi, a Torino il gruppo degli endocrinologi di Torino addirittura furono i primi a iniziare a somministrare estratti di pineale come possibile cura dei tumori. Il professor Trentin di Modena, anatomopatologo, notava che nelle autopsie di pazienti morti per tumore estremamente questa ghiandola era pesantemente alterata. Non si capiva bene il motivo, però si iniziava a configurare questa relazione ghiandola pineale e malattia tumorale. Più ci fu l'esperienza anche del professor Di Bella padre, al quale, al di là delle mille perplessità sul metodo Di Bella, certamente gli va riconosciuto al professor Di Bella di essere stato fra i primi a cercare di studiare come medico, quindi come importanza per la salute umana di questa ghiandola. Ecco, via via, e poi l'esperienza nostra, si capì che il senso, la vera utilità era passare dalla pura sperimentazione alla clinica. E allora iniziamo a studiare l'ammalato di tumore proprio dal punto di vista della ghiandola pineale, e dimostrammo ripetutamente, non solo noi, progressivamente vari altri centri al mondo, che una delle principali alterazioni ormonali presenti nella malattia tumorale è proprio l'alterazione di questa ghiandola, che si traduce poi sul piano clinico con una progressiva riduzione della produzione notturna di questo ormone melatonina, e di fatto in una scomparsa del ritmo luce-buio nella secrezione di questo, ovviamente, ormone. C'erano anche dei problemi logici, vale a dire il dosaggio di questo ormone, e Monza fu fra i primi centri in Europa a mettere a punto il dosaggio della melatonina. così iniziava una nuova era. Se non che parallelamente nascevano altri studi nel campo della cosiddetta psico-neuroendocrino-immunologia, erano tutta una serie di ricerche volte a dimostrare che non era più possibile ragionare in termini separativi sul corpo umano, vale a dire non era più possibile pensare che gli ormoni hanno solo effetti ormonali, le sostanze immunitarie hanno solo effetti immunologici. Si iniziava a capire che ad esempio alcune sostanze prodotte dal sistema immunitario influenzavano il sistema endocrino e nervoso centrale, e allo stesso modo sostanze con attività neurologica o ormonale avevano effetti immunitari. Nasceva così la cosiddetta psico-neuro-endocrino-immunologia, la famosa sigla PNEI. Il nome non è volutamente difficile, ma è solo per indicare che tutti quei sistemi che per anni o per secoli furono studiati dalla scienza medica come separati fra loro, vale a dire il sistema endocrino, il sistema nervoso, il sistema immunitario, in realtà erano inseparabilmente uniti nel vivente. Chi si occupava in genere di ghiandola pineale, data la complessità dell'argomento, tendeva a studiare solo la ghiandola pineale. Coloro invece che seguivano la, diciamo, la linea della psiconeuroimmunologia in genere si concentravano su alcuni aspetti, tipo il sistema opioide cerebrale, ma trascuravano la pineale. Quando si arrivò a sintetizzare questi due filoni di ricerca, finalmente capimmo che la ghiandola pineale è il centro integrativo di tutto il sistema psico-neuro-endocrino. Per cui questa ghiandola in qualche modo si poneva a punto, diciamo, di unione, a ponte, sia fra il singolo corpo vivente e i ritmi energetici universali, sia all'interno del nostro corpo ad integrazione tra i vari sistemi fondamentali per la vita, in particolare il sistema immunitario, il sistema endocrino e il sistema nervoso. Per cui, pensando a colui che fu il primo in qualche modo a dare una visione medica, pur non essendo medico, a dare un significato interpretativo medico della ghiandola pineale, fu il grandissimo filosofo Cartesio, che appunto una specie di intuizione a dir poco folgorante, già 500 anni fa arrivò a dire che la ghiandola pineale è la sede dello spirito. Ovviamente detto in questi termini, oggi all'uomo moderno dice poco. Allora, come possiamo esprimere questa verità? La ghiandola pineale è, come dire, la sede che rende possibile la espressione della coscienza nel corpo, quindi in questo senso è sede dello spirito. Questo è dimostrato clamorosamente dal fatto che ogni qualvolta si abbia un difetto di questa ghiandola, assistiamo a una progressiva ridotta espressione della coscienza nel corpo. I due estremi sono quelli dei bambini autistici, i quali abbiamo dimostrato avere un difetto pesante della ghiandola pineale, quindi in questi poveri bambini la coscienza non si esprime nel corpo. Oppure la condizione opposta è quella della demenza senile. Nella demenza si assiste a una progressiva riduzione dell'attività della ghiandola pineale. In sintesi, la ghiandola pineale rende possibile l'espressione della coscienza nel corpo. Questo è il modo moderno di riformulare la grande intuizione di Cartesio. Se non che per anni si continuava a pensare che la ghiandola pineale producesse fondamentalmente solamente la melatonina, e quindi erroneamente si venne a, implicitamente così nella mente di ogni uomo di scienza, in qualche modo a suggellare il binomio ghiandola pineale uguale melatonina. Nella realtà le successive ricerche portarono alla dimostrazione di almeno altri tre ormoni, che sono la 5-metoxitrittamina, la quale a livello sperimentale ha attività antitumorali superiore alla stessa melatonina e viene prodotta di giorno. Il 5-metoxitriptofolo, che è prodotto nel momento di massima luce a mezzogiorno, e questo aumenta la concentrazione mentale, vale a dire aumenta la espressione dell'anima nel corpo, e poi abbiamo al mattino la produzione di 5-metoxindolacetico. Quindi, in altre parole, questa ghiandola non produce solo melatonina, ma produce almeno 4 ormoni chimicamente detti di natura indolica, derivati dal triptofano, che sono in grado di mimare perfettamente i quattro momenti fondamentali del periodo luce-buio, vale a dire l'alba, il mezzogiorno, il tramonto e la notte, con la produzione di 5 metoxindolacetico di mattino, 5 metoxitriptofolo a mezzogiorno, 5 metoxitritamina nel pomeriggio e melatonina durante le ore notturne. Ecco, questo rappresenta, come dire, ci suggerisce che il nostro corpo non è lo stesso nelle 24 ore. Questa verità biochimica è col tempo probabilmente il fondamento oggettivo di quella che si chiama la famosa liturgia delle ore. Tutte le religioni del mondo pregano in modo diverso nelle ore del giorno. Ecco, in realtà sia la liturgia delle ore cattolica, ma anche la preghiera, la salat islamica, riconoscono, diciamo, il fatto che la nostra coscienza, il nostro corpo, la nostra identità muta nelle 24 ore. La ghiandola pineale fornisce questa conferma. In sintesi, dopo lascio la parola se avete delle domande, in altre parole questa ghiandola, oltre a modificare totalmente la medicina e a dare una visione del corpo umano non più meccanicistica, ma di una struttura realmente vivente, continuamente plasmata, continuamente modulata in rapporto con le leggi universali, oltre che a modificare nettamente l'ottica, il modo di concepire la scienza medica, in qualche modo riconcilia la scienza medica con la filosofia e con la teologia. Questo, per chi conosce la storia del pensiero umano, sa che è per la prima volta in 2000 anni avviene finalmente la riconciliazione fra la scienza umana e la teologia, quale sapiente divina. Quello che io mi attendevo è che questo portasse un grandissimo amore, un cambiamento radicale nel rapporto fra ad esempio la Chiesa Cattolica e la scienza. In realtà devo purtroppo tristemente testimoniare che storicamente è avvenuto l'opposto. La scienza si è irrigidita ancora di più, a tal punto che la ghiandola pineale a tutt'oggi non è insegnata di fatto in nessuna università d'Italia e forse d'Europa, e allo stesso modo la Chiesa, il magistero della Chiesa, incredibilmente sembrava prediligere una scienza meccanicistica a una scienza che invece si apriva allo spirito. Questo fu per me uno dei dolori più tristi probabilmente della mia umile esistenza. Ecco, non mi aspettavo effettivamente questo effetto. Allora cosa posso concludere? Posso concludere che il magistero della Chiesa non vuole fingere di aprirsi alla scienza, ma in realtà ricerca una scienza meccanicistica per poi legittimare la propria sapienza teologica, e devo purtroppo anche dire che la scienza medica, o addirittura lo stesso corpo umano, l'anatomia del nostro stesso corpo, insegnato in tutte le università d'Occidente, non è più il corpo umano, perché è un corpo umano amputato. Amputato di cosa? Di tutte quelle strutture che non rientrano in una visione meccanicistica della vita umana, vale a dire della ghiandola pineale non se ne parla, della produzione cerebrale di sostanze cannabinoido simili, il cosiddetto sistema cerebrale endocannabinoide, non è insegnato in nessuna università, paradossalmente dove tutti invece conoscono il sistema opioide produttore di endorfine. Devo attestare che dell'attività endocrina cardiaca con effetti anche neuropsichici non se ne parla. In altre parole, il corpo umano insegnato nelle università di oggi non è il corpo umano. Uno può dire, ma com'è possibile che in un momento in cui la scienza sembra essere trionfante, sembra essere sinonimo di libertà, vengono compiute le più gravi violazioni? Questo è successo, io sono testimone di come la scienza sia stata deformata, e non ho nessuno scrupolo a dire l'Occidente ha ucciso quella stessa scienza cui lui stesso aveva dato vita.
Dottore, mi stanno arrivando moltissimi sms, io devo fare un po' di ordine. Tanto la ringrazio per questa introduzione meravigliosa, perché ha preso anche delle posizioni abbastanza importanti, no? Allora, dottore, vediamo questo. Abbiamo capito prima dalla sua spiegazione che la ghiandola pineale è responsabile, è quella praticamente che governa un po' la funzione di tutto quello che sta sotto. La ghiandola pineale
regola il nostro corpo per renderlo idoneo rispetto al ritmo universale.
Benissimo. Allora, Nella vita di tutti i giorni, dottore, perché poi è questo che alle persone interessa, nella vita di tutti i giorni, consci del fatto che questa ghiandola pineale, a forma proprio di pigna,
che... è dato il nome, bravissimo, deriva da pigna, una forma triangolare, vagamente che ricorda la pigna.
Allora, questa ghiandola che ci mette in contatto con tutte le forze dell'universo, che è importante per la nostra unione fra i vari aspetti fisico, psichico, spirituale, no? Come la possiamo salvaguardare? Cosa possiamo fare nella vita di tutti i giorni per rendere questa ghiandola il più possibile efficiente, per poter proteggere la nostra individualità?
E ci sono condizioni, diciamo, oggettive, fisiche, e condizioni interiori, psicologiche e spirituali, vale a dire il non rispetto dei ritmi luce buio altera questa ghiandola, e qui si squaderna tutto il problema purtroppo dei lavoratori notturni. Come dire, se uno inverte il ritmo luce buio, si mantiene attivo durante la notte, durante l'oscurità, e dorme nel periodo di luce, è chiaro che dal punto di vista sociale purtroppo questo è inevitabile, però determina un'alterazione nella funzionalità della ghiandola pineale, e questo ormai è assolutamente noto, che predispone alle malattie tumorali.
Quindi,
a questo punto un altro aspetto è: l'attività di questa ghiandola tende a ridursi progressivamente con gli anni. Però non è vero che in tutti gli anziani questa ghiandola perde la capacità di avere un ritmo luce buio. Allora cosa succede? Una futura prevenzione, una vera medicina preventiva futura, che non sia la ricerca poliziesca della malattia quando già c'è la diagnosi precoce, ma intendendo per prevenzione conferire al nostro corpo una naturale aumentata resistenza contro le malattie, basterebbe da una data età della vita, supponiamo 60 anni, un banalissimo screening di massa con il banalissimo dosaggio dei livelli diurni e notturni di melatonina. In presenza di un'alterazione di questo ritmo progressivamente negli anni, sappiamo che quella persona sarà più esposta alle due principali cause di morte, vale a dire tumori e aterosclerosi. Allora, in questo caso, umilmente, la vera prevenzione sarà ripristinare artificialmente il ritmo di questo ghiandolo.
Allora, dottore, una cosa le chiedo, perché lei prima ha sfiorato il tema, no? Nella tradizione storica, e parliamo, partiamo dagli egiziani, ma poi anche la tradizione induista, la tradizione tibetana, fino ad arrivare anche agli esoteristi praticamente del primo di Novecento, fino a 800, primi Novecento, che parlavano proprio dell'importanza dell'anima e del suo meccanismo, ricollegando il tutto alle ghiandole a secrezione interna. Quindi dicevano addirittura, no? Dimmi che produzione hai di ormoni, ti dirò chi sei. Allora, tutte le pratiche che queste tradizioni ci portano, cioè la meditazione, le tecniche contemplative, l'importanza della spiritualità e dei momenti di raccoglimento, possono essere importanti.
Esatto, per cui diciamo, abbiamo detto la condizione fisiologica, vale a dire che con l'arco degli anni la vecchiaia tende a ridursi, ma non ad annullarsi, l'attività della pineale. Nella condizione invece di vita normale, cosa possiamo dire? Giustamente la meditazione a questo punto, la preghiera, tutto quello che vogliamo, viene rivalutata anche dal punto di vista biologico. In che senso? La semplice chiusura degli occhi attiva la ghiandola pineale. Perché? Perché la ghiandola pineale recepisce la luce e la tenebra, ma in quanto luce e tenebra, quindi non come ora del giorno. Se io chiudo gli occhi pur essendo giorno, la mia ghiandola pineale recepisce che è notte ed entra in attività. Per cui dal punto di vista, nel nome della par condicio, ognuno tenderebbe a prediligere ogni aspetti religiosi, ogni aspetti diciamo di piacere, però nel nome della par condicio, la ghiandola pineale è attivata da, due punti, le tecniche di meditazione spirituale. Ripeto, basta la chiusura degli occhi per attivare questa ghiandola. Due, l'eccitazione sessuale. Ecco, anche durante l'eccitazione sessuale l'attività di questa ghiandola viene esaltata. Perché? Perché fra i tanti effetti neuropsichici della melatonina e degli altri ormoni della ghiandola pineale c'è anche l'effetto dell'amplificazione della percezione del piacere. Allora qui arriviamo al punto drammatico, vale a dire, come è possibile che ciò che il nostro corpo, creato da Dio per il credente o comunque configuratosi attraverso l'evoluzione per il non credente, all'atto pratico cambia poco, il nostro corpo non distingue ciò che è spirituale da ciò che è piacere sessuale. Entrambi vengono recepiti come attivanti la ghiandola pineale. Allora, com'è possibile che nella cultura dell'Occidente, con la sua ben nota sessuofobia e paura del piacere, abbia contrapposto ciò che in natura è tutt'uno? Vengono in mente le parole di Gesù: l'uomo non divida ciò che Dio ha unito. Nella mente divina non esistono due tipi di gioia, due tipi di estasi, due tipi di amore, spirituale e sessuale, ma esiste una sola gioia, una sola estasi, un solo spirito, un solo amore. Ecco, quando una civiltà elabora una cultura antitetica non solo a Dio, ma addirittura alla nostra stessa biologia, evidentemente questo è un segno pesante di una malattia. Quindi la cultura occidentale, di fronte alle verità emergenti dalla psiconeuroimmunologia, deve avere il coraggio di riconoscersi pesantemente ammalata. E la stessa Chiesa di Cristo, deve, il Magistero della Chiesa, deve riconoscersi pesantemente ammalato. Perché? Perché non ha saputo in 2000 anni conciliare la scienza con la teologia, come se esistessero due verità, come se esistessero due dei, il Dio del cielo e il Dio della natura. Questo è gravissimo, ma purtroppo è successo storicamente.
Io, dottore, mi riaggancio a quello che lei ha detto, ricordando anche quello che un po' le filosofie orientali, ma anche le occidentali in alcuni ambiti hanno sempre detto, cioè della sacralità della materia, come diceva lei prima. Noi abbiamo diviso tutto, pensiamo che la parte spirituale si debba essere completamente distinta, come diceva lei prima, dalla parte materiale più grezza o più insignificante, o addirittura in parte permeata da un qualcosa di malefico, no? Mentre sono estremamente contento che lei abbia proprio detto questa cosa, cioè il fatto che la spiritualità e la sessualità sono i due poli di un'unità inscindibile, cioè non si può separare queste due forze, sono praticamente un'unica realtà che possono convivere tranquillamente. E questo è estremamente affascinante, ma dottore, ci mette anche degli orizzonti interpretativi assolutamente nuovi ed assolutamente affascinanti anche.
Affascinante anche perché chi ne trae il massimo beneficio è innanzitutto la teologia cristiana. Mi spiego, la contrapposizione fra spirito e materia, che poi sul lato umano fondamentalmente si traduce fra contrapposizione fra la ricerca mistica spirituale e il piacere sessuale, ecco, questo non è un errore della Chiesa. Purtroppo prima dell'avvento di Gesù Cristo questa era la condizione oggettiva del genere umano, quello che si può chiamare il peccato d'origine. Ecco, peccato d'origine significa che l'uomo nasce in una condizione dove oggettivamente sessualità e spiritualità sono contrapposte. Non è stato un errore della Chiesa, sono contrapposte di fatto, perché Freud ce lo insegna, perché la sessualità umana risponde all'inconscio, non risponde alla coscienza. Quindi chiaramente, essendo lo spirito l'assoluta autocoscienza, l'antitesi fra spiritualità e sessualità non è un errore storico, ma è un dato oggettivo. L'errore della Chiesa qual è stato? Quello di non aver saputo in 2000 anni comprendere che Gesù Cristo è venuto proprio per estinguere questa antitesi. La vera Eucaristia, le due vere specie eucaristiche, in definitiva sono lo spirito e la materia, che nell'amore di Cristo diventano uno. Per cui, se la Chiesa, se il Magistero della Chiesa avrebbe compreso queste cose nascenti dalla scienza, fra l'altro che il rinnovamento spirituale venisse dalla scienza e non dalla teologia era stato predetto nel 1700 da un profeta russo, un monaco russo dal nome Basilio, il quale già diceva: non da uomini di Chiesa ma da uomini di scienza verrà il rinnovamento spirituale del mondo. Mai profezia fu così vera. Se invece il Magistero della Chiesa avesse recepito questo, a un certo punto si ritrovava in grado, proprio grazie attraverso la scienza, quella stessa scienza creduta nemica per secoli e secoli, proprio attraverso la scienza il magistero della Chiesa si trovava in grado di spiegare all'uomo moderno cosa significa che Gesù Cristo ha salvato l'umanità.
Dottore,
ecco come si può, vale a dire, incarnando l'amore stesso di Dio, perché il Cristo, l'amore non è un attributo di Cristo, ma è Cristo. Non è Gesù di Nazareth che aveva tanto amore, ma il Cristo è l'amore di Dio. Ecco, l'incarnazione dell'amore in Gesù di Nazareth riconcilia finalmente e pone definitivamente fine a questa dualità che è causa di ogni sofferenza e, in ultima analisi, di cancro. Ecco, il cancro è l'espressione estrema, drammatica di questa separazione, talmente estrema e drammatica da far sì che la persona non sia in grado neanche di mantenere più l'unità biologica del suo stesso corpo. Ecco, purtroppo con immensa tristezza devo purtroppo, fra i tanti dolori che mi affliggono, il principale senza dubbio è questo, che il magistero della Chiesa non ha saputo comprendere questo. Il vero motivo che mi animò, questo lo dico in sincerità fraterna, era fondamentalmente rivolto a un rinnovamento profetico della Chiesa. Io non credevo che da tutte queste conoscenze meravigliose non fosse venuto nessun rinnovamento spirituale della Chiesa cattolica.
Dottore, le chiedo una cosa, anzi sono arrivati parecchi sms, però una cosa le voglio chiedere, perché dal mio punto di vista è molto importante. Allora, all'inizio, quando lei ci spiegava l'introduzione allo studio della ghiandola pineale, ci diceva che la ghiandola pineale progressivamente nella vita della persona si calcifica, cioè produce dei cristalli di calcio. Questi cristalli di calcio sono in grado di percepire delle variazioni elettromagnetiche. Ci sono alcuni ricercatori russi, in particolare, che dicono che queste calcificazioni, questa possibilità di percezione di onde elettromagnetiche, nei prossimi decenni potrebbero portare l'uomo ad avere una visione della realtà che oggi è impensabile. Cioè, secondo loro, l'uomo sta attivando, grazie alla pineale che si sta non trasformando,
esatto,
si sta riattivando, l'uomo avrebbe la capacità nel giro di pochi decenni, secondo loro, di vedere la realtà e percepire soprattutto la realtà sottile in maniera estremamente diversa rispetto a quella attuale. Lei che ne pensa di questo?
No, è assolutamente vero, cioè nel senso, l'evoluzione biologica, l'evoluzione delle specie, l'evoluzione darwiniana delle specie, o la storia della salvezza, cioè l'evoluzione spirituale dell'uomo, che tutti considerano due eventi diversi, è lo stesso evento. Però va fatta sempre una precisazione: tutto questo presuppone l'acquisizione del principio cristico dell'amore. Cioè, l'uomo nello stato di natura non ha in sé l'amore divino. L'uomo prova affetti, prova simpatie, antipatie, attrazioni, eccitazioni, ma l'amore divino non è per difesa apologetica della tradizione cristiana, perché io nella mia vita ho cercato di presentare la figura di Cristo scientificamente, vale a dire al di là delle apologetiche delle singole religioni. Ecco, la centralità di Cristo è fondamentale. In che senso? L'amore cristico si prova nel cuore fisico ed è il primo atto che induce una nuova umanità. Il famoso cuore nuovo dei profeti, il profeta Geremia, Ezechiele, o il sacro cuore di Gesù, che tutti interpretano in chiave romantico, allegorica o metaforica, è una verità assoluta sia della biologia che dello spirito. Il primo organo che deve mutare in noi è il cuore. In che senso? Il cuore è costituito da fibre longitudinali e da fibre trasversali. Le fibre trasversali sono sottoposte alla volontà, quelle longitudinali sono sottoposte alla involontarietà. Parrebbe che l'evoluzione biologica della specie umana porti a far sì che il cuore si strutturi soprattutto secondo fibre trasversali, e questo spiega come progressivamente l'attività cardiaca possa rientrare sotto il controllo della coscienza, come le tecniche di yoga insegnano. Non bastasse, il cuore produce vari ormoni, alcuni che inducono la vita e altri che inducono la morte. Ad esempio l'ormone l'ANP, l'ormone natriuretico, cardiaco, questo induce effetti neuropsichici, attiva la ghiandola pineale, quindi esiste una relazione diretta tra l'attività endocrina del cuore e l'attività della ghiandola pineale. Per la verità devo dire che questa conoscenza figura solo nella tradizione della medicina islamica, neanche le medicine induiste, neanche le medicine tibetane seppero intuire la relazione ghiandola pineale cuore. Per quanto riguarda, come dicevi tu prima, sulla ghiandola pineale, con gli effetti è presente in tutte le tradizioni, paradossalmente tranne nella medicina romana, ecco lì non c'è traccia di pineale, ma è presente nella tradizione greca, ne parla Galeno, medico greco, è presente nella tradizione egizia, è presente nella tradizione induista, dove in pratica le sette ghiandole endocrine non sono quelle che l'equivalente anatomico dei famosi sette chakra, dove la pineale è in rapporto con il centro supremo, il coronale o chiamato Brahmarandra, l'otto dei mille petali. Per cui questa conoscenza è presente in tutte le culture. L'altro ormone prodotto dal cuore, non solo, ma anche da tutto il sistema vascolare, è la endotelina 1, la quale invece è causa di morte. In che senso? È causa dell'ipertensione, è causa dello scompenso cardiaco, agisce come protumorale e in qualche modo il cuore diventa l'organo che stabilisce i destini futuri del genere umano. Talmente è vero che addirittura la medicina islamica usa due termini diversi per chiamare il cuore, definendolo al-sudur se è sotto il controllo dell'inconscio, oppure al-kalb se è sotto il controllo dello spirito. Quindi il primo cambiamento, non solo spirituale ma anche biologico, che avverrà nelle generazioni future è proprio quello che i profeti chiamavano il cuore nuovo.
Dottore, io avrei 57.000 domande da farle, le chiedo anche a nome di tutto il Circolo Ighina un favore, se eventualmente nei prossimi mesi ci può concedere un'altra intervista radiofonica, perché si aprono degli scenari estremamente interessanti e a me dispiace, dottore, soprattutto una cosa. A me dispiace che ci siano poche di queste possibilità di informare il pubblico sull'importanza di certi aspetti, perché, come dicevo prima, quando l'ho chiamata telefonicamente...
Qualcuno lo ha proibito, coscientemente proibito. Non è un caso che nessuna università d'Italia, e probabilmente d'Europa, tranne che in Russia è un filino diverso, grazie a Dio, non si debba insegnare queste verità. Sono verità della scienza. La ghiandola pineale si vede con la radiografia della testa, si vede con l'attacco cerebrale, si misura. Per cui quella stessa scienza che credeva di accettare solo ciò che si può misurare, vedere e toccare, improvvisamente questo non è più vero. Io difatti non ho scrupolo a parlare di morte della scienza.
Dottore, una cosa le voglio chiedere perché mi sta particolarmente a cuore. Allora, abbiamo detto prima che il cancro è una patologia che frantuma un po' l'unità dell'uomo spirituale.
Esatto, è la patologia psico-immunologica per eccellenza.
Infatti, frantuma l'uomo nel suo aspetto fisico, psichico e spirituale. Allora, le chiedo questo. Per fare una riflessione, visto che all'uomo l'universo sta dando nuove possibilità, è possibile che il cancro, questo aumento a dismisura della patologia tumorale, possa anche derivare da una inibizione indotta nell'utilizzo di queste possibilità? Cioè, mi spiego meglio, noi viviamo in una società nel quale la predilezione per la materialità, per le cose non spirituali è palese, no? Ma allora, se la natura ci dà questa possibilità e noi la limitiamo, non è che il tutto ci si ritorce contro?
Assolutamente vero, perché, come dire, il cancro nasce in una umanità che è diventata cancro. Cioè, come dire, l'umanità nel suo amore sarebbe teoreticamente in grado di riprodurre da ora il paradiso terrestre. Cosa ci manca? Abbiamo tutto, le bellezze della natura, la sessualità, la conoscenza di Dio. Quindi l'umanità agisce in se stesso come un cancro. Non ci sono gli extraterrestri che ci impediscono di gioire, l'umanità da sola si è creata la sua tristezza, quindi l'umanità è diventata un cancro a se stesso. Dal punto di vista psicogenetico, ecco, nel nome della par condicio va detto che sia la repressione della sessualità che la repressione della spiritualità, entrambe sono le condizioni che predispongono al cancro, e una non è più importante dell'altra. Che diciamo la repressione sessuale predispone alla malattia tumorale, lo dimostrò pagando con il martirio il discepolo di Freud, Wilhelm Reich, il quale fu il primo a dire: la repressione del piacere sessuale è causa di cancro o con causa. Lo incarcerarono, lo uccisero, si suicidò, comunque fu un martire. Nelle ricerche successive venne emerse anche l'altra verità, che pure la repressione della spiritualità predispone al cancro. In altre parole, qualunque cosa che spezza la trinità dell'uomo, trinità data dal corpo fisico, dalla psiche e dallo spirito, ove la psiche è il vissuto sessuale e ove lo spirito non è una generica energia cosmica come dice la New Age, ma è lo spirito di Cristo, ecco, qualunque amputazione di una delle tre elementi costitutivi della trinità umana è causa di cancro.
Ma dottore, allora una cosa, riflettiamo allora su un aspetto. Se è così, la scienza futura su cosa dovrà essere impostata? Cioè la ricerca futura su cosa dovrà essere, come potrà essere impostata?
Presuppone una riforma costituzionale un filino più grande di quella che immagina Berlusconi, ma deve essere chiaro nella costituzione di ogni nazione futura che il valore principale della sociologia umana è la libertà dell'evoluzione della scienza. Quando la scienza è diventata schiava del mercato, è quello che avviene in questi anni in tutto il mondo occidentale, in cui l'evoluzione della ricerca scientifica è controllata dall'interesse di mercato, questo è la causa di ogni cancro. Per cui una visione idilliaca del mondo futuro presuppone come prima regola che la scienza sia tutelata come il bene santissimo più santo dell'uomo, perché come dicevi tu all'inizio, l'uomo per poter scegliere deve conoscere. Se l'uomo non conosce, non può scegliere. Per cui impedire la libertà della scienza significa di fatto, risuona agli occhi di Dio come un attacco alla dignità spirituale del genere umano.
E la cosa più, la sottolineo perché bisognerebbe meditare proprio su questo, la cosa più, come diceva lei, professore, la cosa più strana è il fatto che la Chiesa o le varie religioni non abbiano colto questa faccenda, oppure non vogliano cogliere, e questo è un po'...
Non vogliono cogliere, io da parte mia dal 94 sono in continuo contatto con il Magistero della Chiesa e il rispetto del canone, del diritto canonico 212, che dice: se vi vengono delle intuizioni, delle rivelazioni divine che ritenete essere il bene della Chiesa, deve essere informato il Magistero. Io l'ho sempre fatto, ogni mio libro, ogni mia intuizione informavo il mio Vescovo e il Pontefice, come è previsto. Per cui prendo atto che la Chiesa non vuole che queste verità siano donate al genere umano. Per cui ai miei occhi, purtroppo, la mia vita lo testimonia, da parte mia mi sono sempre sottoposto all'autorità del Magistero della Chiesa, purtroppo il Magistero della Chiesa è clamorosamente mancato in questo suo compito di vera evangelizzazione, perché in altre parole quella stessa scienza ritenuta nemica della teologia improvvisamente sarebbe diventata per la Chiesa cristiana lo strumento più bello, più santo, più puro di evangelizzazione, dimostrare che per lo studio intimo della biologia umana conferma la verità del Vangelo. Conferma cosa? Che la biologia umana è strutturata dall'amore e per l'amore. Supponiamo il bambino che non è amato, questo bambino non cresce. Uno dirà: non cresce per motivi psicologici. No, non cresce per non produrre l'ormone della crescita.
Perché non è nutrito. Non è nutrito dall'amore.
Il dire che la biologia umana è fondata sull'amore e per l'amore non è più una verità della teologia, è anche una verità della scienza. In sintesi, nel momento in cui la scienza riconosce le verità dello spirito, improvvisamente non interessa più a nessuno.
Dottore, sono arrivati moltissimi sms, intanto io la ringrazio ancora per l'intervento perché, ripeto, non è... faccio una piccola premessa, dottore. Come trasmissione del Circolo cerchiamo sempre di portare in trasmissione delle persone che fanno ricerca definita un po' di frontiera, no? Che escono un po' dagli schemi standard della ricerca, come diceva lei prima, di un certo ambito. Ed è giusto, secondo noi, è doveroso ed è un impegno di coscienza dare spazio a queste informazioni, perché le altre le possiamo trovare dappertutto, basta prendere un qualsiasi testo divulgativo di medicina o girare in internet, certe informazioni si trovano a iosa, no? Mentre certe informazioni un po' più sottili, un po' più frutto di ragionamento che abbraccia vari ambiti e tenta di collegare varie realtà, sono un po' più complesse, un po' più difficili da trovare. Quindi è un nostro impegno quello di dare voce e spazio a questo tipo di persone, come in questo caso lei, e ad altri.
No, anche perché queste conoscenze nascono proprio nel nord Italia, quindi non è una cosa importata dall'estero.
Appunto, appunto.
Il sangue del nostro sangue.
Dottore, allora, io le chiedo, le faccio proprio una richiesta ufficiale, eventualmente per i prossimi mesi, di risentirci con un collegamento radiofonico, sempre come abbiamo fatto questa mattina, perché i temi secondo me meritano e devono essere diffusi. Due cose, sono arrivati molti sms, ma due sono i più richiesti. Prendere la melatonina fa bene, dottore? Questa...
Sì. Innanzitutto, in una società evoluta, in un paese veramente democratico, dovrebbe essere il Ministero della Sanità a dire cose bene. E come non si può avallare l'autocura, che ogni persona, ogni cittadino, purtroppo manca, evidentemente il Ministero della Sanità è impegnato in altre cose. Ecco, dal punto di vista, come dicevo prima, sì, si può fare, ecco, uno può prendere da una certa età della vita una melatonina, basta anche pochi milligrammi, però non è ciò che la scienza esigerebbe. La vera scienza, se fosse libera, appronterebbe una prevenzione di massa, che significa il dosaggio della melatonina nella persona. Se quella persona, pur avendo 60 anni, 70 anni, 80 anni, ha una produzione endogena perfetta, non serve prendere nulla. Se invece, per cui, come dire, è impossibile dare una risposta scorporando l'aspetto proprio diagnostico medico. Allora cosa succede? Succede che il dosaggio della melatonina, che si può fare come qualunque dosaggio su sangue di qualunque altra sostanza del nostro corpo, improvvisamente, mi riferisco alla regione Lombardia, è stata giudicata non di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Ora, come può un politico assumersi una scelta scientifica? Eppure questo in Lombardia è stato fatto.
Bene.
Per cui, come consiglio alla gente, ecco, come i consigli sono due: coltivate quello stile di vita che significa, diciamo, che predispone a una buona funzionalità della ghiandola pineale, fondamentalmente trovare il perfetto equilibrio tra la sessualità e la spiritualità, come dire, educarsi a vivere l'amore fra uomo e donna come esperienza dello spirito e non come un bisogno, e coltivare la meditazione, se possibile, purtroppo non per i propri lavoratori notturni, però ecco, rispettare i ritmi circadiani. Ecco, quindi queste educazioni e stili di vita si possono dare, ma per dare un parere autorevole presuppone che lo faccia il Ministero della Sanità.
Sì, io vorrei dire... Prego, prego dottore.
No, è quello che sul lato pratico sarebbe semplicissimo. Fra i vari screening di massa, anziché concepire la prevenzione solo come ricerca poliziesca della malattia, TAC spirale, tutto quello che si sente dire, umilmente il solo dosaggio della melatonina, il costo sarà di pochi euro, dai 60 anni in poi potrebbe diventare uno dei principi fondamentali della prevenzione futura. Questa scelta è una scelta politica.
Sì, volevo dire che, facciamo una piccola precisazione, dottore, che per meditazione non si intende lo stare seduti incrociati con le gambe incrociate, ma per meditazione si intende, come dicono anche molti esperti, si trovi in molti testi, una qualsiasi attività che distoglie la persona da un'iperattività. Quindi anche avere un hobby, anche fare una passeggiata in mezzo al bosco, anche avere dei momenti di raccoglimento, di preghiera, oppure anche di gioco, tutto quello che distoglie la mente e la concentra su un'attività rilassante può essere considerato meditazione, perché c'è un po' di confusione in merito. Tante persone a certe volte mi chiedono, ma io star seduto a meditare non ci riesco.
Sì. Ma beh, se vogliamo, le tecniche essenziali dello yoga sono fondamentalmente due, ecco, la stazione eretta della colonna vertebrale e le tecniche di respiro. Ecco, fondamentalmente lo yoga è una tecnica di respiro, e questo è bene che tutti lo conoscono, quindi le conoscenze inerenti al respiro, il cosiddetto pranayama, è bene che ogni cittadino abbia un minimo di conoscenza in tal senso. Certamente tutto può essere meditazione, però è meditazione realmente solo ciò che induce in noi un'amplificazione della sensibilità dell'amore e una trascendenza del pensiero razionale.
Certo.
La meditazione non è solo un pensiero profondo, la meditazione presuppone l'andare, che la coscienza si espanda e vada al di là dei limiti della sfera razionale.
Dottore, le leggo un SMS, la prego di rispondere in maniera molto tranquilla perché so che lei è molto da teologo, è molto attento a questo tema, perché è fonte sempre di molti dubbi e di molti fraintendimenti. Un SMS dice questo: secondo me sarebbe anche molto interessante eventualmente riprendere il tema in una prossima intervista futura, quando lei logicamente con gli impegni potrà. L'SMS dice questo: basta con sta chiesa, basta con sto Dio, basta con sta evangelizzazione, basta con sto Medioevo. Allora, probabilmente, professore, c'è qualcuno che fraintende ancora il significato, come diceva lei, cristico, il messaggio cristico con quello che è un messaggio di dogma oppure un messaggio di, come si dice, di gerarchia della Chiesa, no?
E il problema è estremamente, come dire, in questo caso basta chiesa eccetera, è un errore diagnostico, perché è un'altra forza, un altro pensiero che in realtà sta macchinando contro il genere umano. La povera Chiesa, casomai, è colpevole di non avere saputo comprendere Gesù Cristo, questo purtroppo sì, ma la Chiesa siamo noi, cioè, in realtà il mio avvito personale verso il cristianesimo non è quello di abbandonare le chiese, ma anzi l'opposto, di tornare a frequentare anche la messa. Perché? Perché la Chiesa si cambia quando la comunità dei fedeli è corpo mistico. La Chiesa non si cambia con i comizi, con le conferenze o con gli incontri isterici fra teologi e scienziati, che poi ognuno rimane nel suo mondo psichico. La Chiesa si cambia ribadendo, diciamo, la comunione d'amore, e questo avviene innanzitutto con la messa domenicale. Quindi il mio invito personale è l'opposto di quello che uno penserebbe. Casomai il magistero deve darsi una regolata di brutto, questo assolutamente sì. In che senso? Se uno legge la lettera agli Efesini, che è il testo principale, la lettera di Paolo o comunque dei suoi discepoli alla chiesa di Efeso, è il testo principale della ecclesiologia, dice chiaramente che la chiesa si fonda sugli apostoli, quindi i loro discendenti vescovi, e sui profeti. Una chiesa che ha soppresso la profezia, la struttura attuale di questa chiesa, che ne dicono i teologi e lo stesso pontefice, non è la chiesa di Cristo. Perché? Perché la componente profetica è stata perseguitata e soppressa. Quindi finché la Chiesa non riscoprirà non solo la profezia come romanticheria, ma come ministero, io pretendo che nel Vaticano ci sia il ministero dei profeti, se la Chiesa non farà questo rischia veramente la capitolazione storica. Ma dirò di più, siamo arrivati al momento in cui la profezia diventa ultimatum, vale a dire il famoso 2012, non è nient'altro che questo. Entro il 21 dicembre 2012 o la Chiesa riconosce il ministero dei profeti, o la Chiesa si adegua come Cristo volle che fosse la sua Chiesa, cioè fondata su Pietro e Giovanni Paolo, Pietro come linea sacerdotale giuridica e Paolo e Giovanni come profeti, o la Chiesa ristabilisce la sua struttura originaria o rischia veramente la estinzione storica. Questo purtroppo devo dirlo per amore della Chiesa. Quindi il mio non è un invito ad abbandonare la Chiesa, ma a ritornare a pretendere che la Chiesa appartiene a chi più ama Cristo. La Chiesa, nessuna autorità, neanche episcopale, può avere la proprietà privata della Chiesa. La Chiesa appartiene a chi riconosce in Cristo l'incarnazione dell'amore di Dio.
Professor...
Nessun vescovo, nessun pontefice può pensare che la Chiesa sia sua.
Professore, le chiedo una cosa, quanta difficoltà c'è a fare richiesta, a fare ricerca in questi ambiti?
Assoluta, praticamente io rischierò di diventare martire per avere testimoniato fino in fondo le verità della scienza, pazzesco, io non avrei mai immaginato di aver dovuto subire una persecuzione di tutta la mia vita, praticamente solo per avere testimoniato le verità della scienza. Un tempo uno era perseguitato se testimoniava le verità dell'invisibile, ecco. Non avrei mai immaginato nel XX secolo di subire una persecuzione per avere testimoniato le verità della scienza.
Quindi parlavamo di Giordano Bruno una quindicina di giorni fa, quindi il rogo esiste ancora ma in forma differente.
Non lo fanno per motivi energetici, per il risparmio, per la crisi energetica, ecco. Se non ci fosse la crisi energetica ci sarebbero ancora i roghi.
È molto interessante, dottore. Guardi, io sono veramente contento di aver fatto questa intervista e la ringrazio anche del tempo che ci ha concesso, perché sono le 9:04.
Ecco, dico, l'occasione per salutare il Veneto, che è sempre nel mio cuore. Io, la mia discendenza lombarda è veneta, e oserei dire, un bimbo di campagnolismo ci sia consentito, che ha prodotto più sapienza il Lombardo-Veneto del resto del pianeta Terra.
Dottore, so che lei ha i suoi impegni professionali adesso, abbiamo già anche sforato un po' nei tempi, vero?
Guardi, quindi saluto tutti, come dire, portate, come diceva il Papa, il mio annuncio a tutti i veneti, alle donne soprattutto, che sono le più belle del mondo, e io spero che si arrivi a un momento in cui finalmente spiritualità e sessualità finalmente torneranno a essere uno, ma non in base a uno stato di natura, ma in base all'amore di Cristo, per il quale il Signore venne, morì, risorse, ascese al cielo e parrebbe che tornerà.
grazie mille professore, in bocca al lupo per
anche
tutta...
a voi, a presto, arrivederci,
grazie mille, buona giornata professore, buona
anche
giornata.
A voi, grazie.